La rivista.
C'è un'altra guerra che si combatte accanto a quella vera e propria sul terreno in Ucraina. È la guerra su internet fatta a suono di fake news e tentativi di manipolare l'opinione pubblica sui social. Ne parla in un articolo sulla rivista online iltascabile.com Gianluca Azzori, giornalista, sinologo, direttore tecnico e amministrativo di China Files, sito dedicato all'informazione sulla Cina, di cui abbiamo spesso parlato nel nostro spazio riviste. Buongiorno Gianluca Azzori. Mi sente? Ah, eccolo qua. Mi sente?
Sì, sento bene. Voi mi sentite?
Sì, sì. Buongiorno.
Buongiorno.
Eccoci. Allora, il suo articolo si intitola Troll the Guerre, origini, sviluppi e contraccolpi di un decennio di fake news. Allora, partiamo dalle basi. Che cos'è un troll?
Allora, un troll, partendo proprio dall'origine della parola, è una creatura mitologica scandinava. Può essere molto piccola, molto grande, più o meno dotato di intelletto, abita di solito in grotte o caverne e spesso causa disastri per gli uomini, unendoli contro un nemico comune o mettendoli gli uni contro gli altri. Ormai questi troll dominano l'immaginario collettivo, sono presenti in storie moderne come Harry Potter e altri fantasy, ma soprattutto sono diventati un modo per definire quegli utenti internet che di proposito postano riflessioni volte a disinformare, indignare e far litigare le persone. Quindi diversi studi mostrano che da quando i troll hanno preso forza sui social, a pochi anni di distanza dalla nascita degli stessi social, il clima politico in Europa e negli Stati Uniti si è sempre più polarizzato. I troll possono essere lupi solitari o avvalersi di strutture organizzate. Quelli più strutturati vengono di solito formati alla Dulles Doctrine, che è una teoria del complotto nata nell'Unione Sovietica nel 71 durante la Guerra Fredda, e prende il nome dall'ex direttore della CIA. E l'obiettivo di questa teoria del complotto era la distruzione dell'Unione Sovietica tramite la corruzione del sistema di valori e del loro patrimonio culturale. Quindi i troll cercano di avviare lo stesso processo nei paesi, nelle organizzazioni oppure nelle personalità che prendono di mira.
Sì, è interessante questo passaggio dalle leggende nordiche all'attualità del virtuale, della tecnologia, di internet e dei social. In questo caso, e nel caso che lei racconta nel suo articolo, si parla addirittura di vere e proprie fabbriche di troll, messe appunto in particolare dalla Russia. Ci vuole dare una dimensione del fenomeno?
Assolutamente. Nel 2013 a San Pietroburgo è stata fondata l'IRA, ovvero l'Internet Research Agency, una compagnia privata che poi è finita per essere descritta come una vera e propria fabbrica di troll foraggiata dal Cremlino. Per 10 anni l'IRA ha arruolato migliaia di persone per la creazione di centinaia di milioni di identità digitali, di account falsi, di bot di ricondivisione automatica, di fake news e di commenti propagandistici. E tra maggio e giugno Twitter ha sospeso circa 70 milioni di account sospetti. Per comprendere l'impatto, no, non è poco, si parla, e poi questa è stata solo una delle azioni che Twitter ha compiuto negli scorsi anni, ma appunto negli ultimi 10 anni sono state tante le azioni che i social hanno cercato di intraprendere per limitare il flusso di fake news, in particolare di quelle create su misura attraverso la profilazione degli utenti. Quindi per comprendere l'impatto di tale organizzazione ho riportato nell'articolo una testimonianza di un ex dipendente dell'IRA, parlò col New York Times 4 anni fa e fu uno dei primi assunti. Lui parla di uno stipendio di $1,400 a settimana, quindi oltre $5,000 mensili, quindi significa che la gran parte dei giornalisti italiani per ricercare la verità prende notevolmente meno di quanto viene pagato un troll per inventarsi le notizie. Quindi $1,400 a settimana per 12 ore di lavoro quotidiano, che prevedevano una media di 20 condivisioni e 80 commenti fino alla vera e propria stesura di notizie inventate o di pagine web mascherate da organizzazioni locali. E i temi principali, quando è nata la fabbrica, riguardavano prevalentemente la Siria o l'immigrazione nel Mediterraneo, però poi appunto i temi fondamentali che hanno seguito l'IRA per tutti questi anni sono stati il miglioramento dell'immagine di Putin, il fallimento delle democrazie e in particolare le ragioni russe in merito all'annessione della Crimea.
Che cosa succede di tutto questo, di questa strategia, quando di colpo ci si trova in guerra? Che cosa fa questa fabbrica di troll, di questi milioni di account in un momento in cui scoppia una guerra e la Russia invade l'Ucraina? Quale diventa il ruolo di questo esercito della disinformazione?
Ma durante una guerra significa quello che ha significato durante la pandemia, ovvero più disordini, più confusione e potenzialmente più morte. Ad oggi gli effetti di un decennio di disinformazione dell'IRA sono molto presenti nella politica e nei media europei. Lo abbiamo visto nella crescita dei partiti autoritari populisti negli ultimi anni, che hanno raggiunto il picco storico tra il 2015 e il 2016, influenzando anche la Brexit. Lo abbiamo visto negli esiti elettorali di numerose potenze, tra cui l'elezione di Trump. L'abbiamo visto con il Covid, che ha portato appunto a un contraccolpo enorme, in particolare in Russia, dove tuttora si è sotto la media di vaccinazioni mondiali, nonostante ci sia il vaccino domestico, lo Sputnik. E lo vediamo anche però nelle giravolte dei senatori sulla stampa che fino a ieri sognavano Putin, o nei migliaia di post social delle ultime settimane, tra cui anche di opinionisti e studiosi. Ripeto, lo vediamo anche dalle indagini dei social, in particolare Twitter, ma anche di altre istituzioni di ricerca, dove sono emersi circa 9 milioni di tweet legati all'IRA volte a influenzare l'agenda ucraina tra il 2010 e il 2018.
E insomma, sono cifre che fanno riflettere. Lei dice la Russia ha messo a punto una macchina di disinformazione perfetta. Che vuol dire?
Ma significa che, come prevedibile, a causa di simili narrazioni antiscientifiche o complottistiche, il clima si è talmente polarizzato che molte persone hanno considerato questo articolo come un articolo schierato o di parte, commentando o scrivendomi che lo stesso tipo di propaganda avviene anche per merito degli occidentali. Io mi sono trovato costretto a dover spiegare che è ovvio che ci sia propaganda eurocentrica o occidentale, ma che c'è differenza tra un giornalismo imperfetto ma democratico e una macchina di disinformazione perfetta finanziata da un regime per mistificare sistematicamente la realtà, oppure per diffondere odio, per sabotare il benessere sociale o per mettere le persone l'una contro l'altra. Io infatti finisco l'articolo con una frase del report europeo che ho citato più volte per descrivere l'aumento delle fake news, un report che dice, termina in questo modo: la disinformazione può uccidere. E penso che, alla luce di quanto poteva essere fatto e può essere fatto, veramente simili parole siano sempre più difficili da digerire o da accettare. E il mondo del giornalismo, il nostro sistema in particolare, ha un'enorme responsabilità nell'essersi lasciato travolgere, o peggio, nell'aver fatto la cassa di risonanza in più occasioni.
E quindi troll de guerra, il ruolo dei troll nella guerra, la fabbrica dei troll russa, in questo articolo su Il Tascabile, iltascabile.com, lo trovate lì su internet. Grazie Gianluca Azzori per essere stato con noi.
Grazie a voi, è stato un piacere.